nelle scorse puntate, molto spesso dai microfoni di Liberation Front, presentiamo diversi libri sulle tematiche insomma, che ci stanno più a cuore, e anche questa volta non facciamo eccezione, andiamo a presentare un libro bello corposo che forse alcuni di voi conosceranno perché, a parte che è stato presentato anche qui in Piemonte e in altre parti d'Italia. È un libro che è stato pubblicato a maggio del 2018, che si potrebbe definire un libro di antropologia. Un libro molto denso, però al tempo stesso anche scorrevole, perché non pretende insomma di essere un libro di antropologia così da professoroni, e si intitola La caduta del cielo. E l'avevamo già introdotto brevemente quando era stato appunto presentato a Clapie, però il sottotitolo recita Parole di uno sciamano Yanomami è un po' il riassunto, no, di quello di cui parla questo libro, quindi descrive chiaramente ciò di cui il libro tratta, quindi proprio una narrazione molto approfondita della maniera di vivere di questa popolazione amazzonica, di cui andremo ad approfondire gli usi e i costumi in questa puntata, e anche poi una critica radicale allo stile di vita occidentale che, come sappiamo bene, è tristemente dominato dal capitale, dall'industria e, insomma, da tante altre caratteristiche negative che questa popolazione è riuscita a comprendere molto bene, pur non essendoci mai vissuta dentro intensamente. L'autore è il protagonista della parte autobiografica di questo libro, è Davi Kopenawa, che è uno sciamano Yanomami, quindi uno sciamano di questa tribù amazzonica, che però ha avuto molti contatti con gli occidentali e si schiera radicalmente dalla parte appunto della sua tribù e del suo modo di pensare, cercando di fare un po' di comunicazione tra questi due mondi così diversi e così lontani. Quindi è un po' un'osservazione dall'esterno di qualcuno che appunto ha incontrato molto avanti nella sua vita il mondo occidentale. Ovviamente i primi incontri col mondo occidentale per questa tribù risalgono ai tempi del colonialismo, dei ricercatori d'oro, eccetera, eccetera. Anche questo lo approfondiremo poi nel corso della puntata. Quindi abbiamo in diretta un compagno che si è occupato della traduzione di questo libro. Ciao, ci senti?
Ciao, sì, vi sento.
Ok, perfetto, anche noi ti sentiamo. Ti abbiamo chiamato perché ovviamente tu sei insomma stato coinvolto nel lavoro di editoria di questo libro, quindi ti volevamo chiedere come è strutturato questo libro, prima di tutto, come è nato, che è anche una storia molto interessante, quali sono gli argomenti principali che tratta e quindi insomma chi sono gli Yanomami, perché sono così importanti per le nostre riflessioni politiche e qual è la storia di Davi Kopenawa.
Ok, grazie intanto, vi ringrazio intanto dell'invito, mi fa piacere soprattutto parlarne così anche nei nostri ambienti, diciamo, di queste cose, perché poi spesso il rischio è che vengano relegate all'ambito accademico, eccetera, quindi insomma grazie. E, vi dico innanzitutto, interrompetemi se parlo troppo, perché ovviamente insomma i temi sono tanti e...
Tranquillo, tu vai pure.
Come dicevi tu appunto, da più che altro anche da come è nato il libro, perché questo spiega anche molto poi tanto dei suoi contenuti, della sua struttura. Il libro è nato, è un'idea di Davi Kopenawa Yanomami, che è la persona che tu hai presentato prima, ti ascoltavo mentre ne parlavi, che è un portavoce della popolazione Yanomami, una persona molto esposta politicamente da tanto tempo in difesa del suo popolo e non solo, poi insomma vedremo anche che cosa significa questo. Nasce dall'incontro con quest'altra persona che si chiama Bruce Albert, che è uno dei coautori del libro La caduta del cielo, un incontro abbastanza particolare perché nel 75 Bruce Albert, che era insomma un antropologo un po' sui generis, diciamo, inizia un viaggio verso l'Amazzonia e si reca proprio nei territori in cui vivono tuttora in cui vive tuttora la popolazione di Yanomami, e si trova davanti a una situazione disastrata, diciamo. In quel periodo lì, nello specifico, c'era questa grande idea tra Brasile e Venezuela di costruire un pezzo di una dell'autostrada della Transamazzonica, che doveva essere chiamata la perimetral norte, che univa Brasile e Venezuela, e con, diciamo, l'impatto che ci possiamo immaginare poi sulla foresta stessa e sulle popolazioni che vivono in quella zona, che erano proprio gli Yanomami, e quindi si trova davanti a una situazione totalmente disastrosa. Nel tempo e nelle varie vicende di vita, che poi, cioè, ci sono pezzi del libro che parla, che sono anche molto interessanti da un punto di vista di un bianco che va lì e si ritrova di fronte a una situazione, come ho detto, appunto totalmente disastrata, conosce David Copenaua, e tra di loro nasce un'amicizia molto intensa, un'amicizia fatta nata fondamentalmente su un campo di lotta, su una, appunto Bruce Albert smette quasi da subito di fare semplicemente l'antropologo e inizia a lottare con questa popolazione. Da questo, diciamo, fortunato incontro nasce anche l'idea di David Copenaua di scrivere questo libro, cioè di scrivere, come per usare le sue parole, di mettere su pelli di carta, che sarebbero pagine o fogli, le parole di una popolazione che vive nella foresta amazzonica, per farle conoscere a noi bianchi. Il fatto anche specifico e simpatico raccontarlo è: a un certo punto David Copenaua, intorno agli anni 80, va in città, a Brasile se non ricordo male, vede un video in televisione di quello che sta accadendo in altre porzioni di territorio, però sempre del territorio yanomami, cioè dove vive parte della sua popolazione, vede quello che stanno facendo i cercatori d'oro e si arrabbia molto, si innervosisce parecchio, diciamo, e capisce anche un po' di più l'entità di quello che sta succedendo o che potrebbe succedere alla sua popolazione. Lascia un messaggio in lingua Yanomami a Bruce Albert, molto preoccupato, dicendo che avrebbe avuto, insomma, voglia di scrivere questo libro. Quindi è molto importante questa cosa, perché di solito nei classici dell'antropologia c'è sempre invece, diciamo, un'invasività dell'antropologo, o comunque è sempre una richiesta dell'antropologo o di chi va a fare ricerca quella di provare a narrare una popolazione, mentre in questo caso è il contrario, quindi secondo me è abbastanza interessante questo. Quindi ne esce fuori un libro che si discosta molto, secondo me, è anche il motivo per cui poi ci siamo particolarmente interessati, tanto da poi da tradurlo in lingua italiana. Si discosta un po' dai classici dell'antropologia, perché non è un'etnobiografia di tipo classico, non è neanche un racconto di vita, appunto, sollecitato, ricostruito da un redattore che di solito, appunto, è l'antropologo, non è nemmeno un'autobiografia tradizionale, nel senso che comunque con un redattore, appunto l'antropologo che registra dei dati come un semplice segretario e poi li scrive, li tramanda, si tratta di un racconto di vita vissuto, si tratta, come è stato detto poi anche dalla critica, di una sorta di controantropologia, perché in questo libro capiamo ovviamente e conosciamo quella che è la popolazione di Yanomami, lo sciamanesimo, la loro filosofia, la loro cosmologia, il loro modo di vivere, le loro lotte, ma ci ritorna anche un'immagine di noi stessi abbastanza forte e secondo me abbastanza anche puntuale. E quindi le caratteristiche principali sono queste. Il libro mischia storie personali, che sono anche storie personali di David Copenaua, che sono anche storie collettive del suo popolo, attraverso un intreccio molto complesso di racconti. Ci sono miti, vengono raccontati miti, sogni, visioni, profezie sciamaniche, quasi la storia intera di un popolo. Insomma, si tratta di, appunto, più di 1000 pagine. E il libro è diviso in 3 parti, anche per capire un po' come è fatto, ve lo dico velocemente. La prima, che si chiama Divenire altro, narra i primi passi della vocazione sciamanica di David Copenaua, e quindi la sua iniziazione sotto la guida di suo suocero, e poi descrive un po' tutta la concezione della cosmologia Yanomami, che è molto, molto interessante. La seconda parte, che si chiama Il fumo del metallo, racconta l'incontro del popolo Yanomami con i bianchi, l'incontro, appunto, disastroso, quasi, appunto, cioè molto pericoloso ovviamente per la popolazione Yanomami, l'incontro con i bianchi, quindi l'incontro con quello di cui parlavo prima, i costruttori di questa strada, soprattutto con i cercatori d'oro, ma anche con i missionari che hanno passato molto tempo lì e hanno fatto ovviamente anche loro i bei casini, ecco, diciamo così. L'ultima parte, che si chiama proprio La caduta del cielo, invece ripercorre un po' al contrario tutte le peripezie di David Copenaua, prima in Brasile, poi in Europa, poi negli Stati Uniti, quando diciamo lui acquisisce un po' di più questo ruolo di portavoce, da queste parti si dice leader, ma lui, che abbiamo anche avuto la fortuna di conoscere, giustamente non gli piace questa parola, che si assume un po' la responsabilità di andare a denunciare fuori l'imminente sterminio che poteva subire la sua popolazione e soprattutto la che cosa vuol dire se lasciamo che i bianchi distruggano la foresta. Questa è la parte, diciamo, più anche impressionante del libro, perché una popolazione che inizia a lottare per la propria esistenza, fondamentalmente per sopravvivere, quindi per non scomparire, per non essere sterminati tutti, sviluppa attraverso soprattutto lo sciamanesimo una teoria che comprende il mondo intero, fondamentalmente, esattamente come lo dicono loro.
Sì, per fortuna questo libro è stato scritto ed esiste un personaggio come Davi, perché effettivamente se non ci fosse stato lui, questa sarebbe stata una delle tante popolazioni dell'Amazzonia che vengono silenziosamente sterminate senza capirne la cultura, no? E il pensiero rispetto all'approccio che hanno verso il mondo.
Assolutamente.
Se vuoi brevemente spiegarci, nel senso, il titolo del libro è fondamentale perché rispecchia proprio la tematica molto importante della loro visione, diremmo occidentalmente ambientalista, però non è questo il termine ovviamente giusto, in sì. Cui c'è una catastrofe ambientale in corso, come tutti sappiamo, e loro la interpretano anche attraverso la mitologia, no? Se vuoi spiegarci quindi il titolo di questo libro.
Sì, allora guarda, per spiegare un attimo questa cosa faccio una breve parentesi che è fondamentale per capire un po' anche l'approccio che poi ha l'approccio sciamanico degli Yanomami e quindi anche di David Copenaua. Una, diciamo, cosa importante è che la mitologia Yanomami, a differenza di come siamo abituati a pensare la mitologia, è una mitologia in atto, è una macchina mitologica, potremmo dire. Che significa? Sembra una cosa difficile, ma è molto semplice. Significa che la loro cultura è molto elastica e quindi c'è una continua riscrittura della loro storia e quindi anche della loro mitologia. Chiaramente l'impatto e l'incontro disastroso con i bianchi nelle varie forme che ho detto prima ha causato dei cambiamenti sociali per la popolazione di Yanomami di entità impressionante, quasi totalizzante direi, per cui loro sono stati in grado di riscrivere la loro base cosmologica in base a questo incontro. Questo, diciamo, per capire poi di che si tratta e per arrivare poi alla caduta del cielo. La caduta del cielo è una profezia sciamanica elaborata da David Copenaua con suo suocero, che è un personaggio anche molto importante che diciamo percorre un po' tutte le pagine del libro, perché è colui che lo ha iniziato allo sciamanesimo, è uno dei, come dicono loro, dei grandi uomini della casa di Guatoriti, dove tuttora vive David Copenaua. Questa profezia che cosa ci dice? Un po' quello che dicevo prima, parte da delle considerazioni locali, molto locali e molto particolari, cioè quello che sta succedendo alla popolazione di Yanomami, qual è stato l'impatto che loro hanno avuto col mondo dei bianchi, e quindi che tipo di rapporto la loro cultura, una cultura del genere che vive, diciamo, al di fuori delle logiche capitalistiche, può avere dopo l'incontro con i bianchi, che veniamo apostrofati come il popolo della merce, tanto per capirci. Quindi lui insiste molto su questa ossessione che noi abbiamo verso le cose, verso le merci, e questa poca attenzione che abbiamo verso, per esempio, la foresta. E quindi a partire da questo ragionamento locale sviluppa una profezia sciamanica, perché cominciano a rendersi conto che la foresta amazzonica non solo, diciamo, è la loro casa, quindi il posto dove loro vivono, ma è anche una parte fondamentale del pianeta Terra. Insomma, da quando siamo bambini e andiamo a scuola ci dicono che la foresta amazzonica con altre foreste è uno dei polmoni della Terra, e è vero, diciamo, è una metafora abbastanza concreta, nel senso che comunque è una parte fondamentale del pianeta che, se viene distrutta, chiaramente non è solo sulle popolazioni che ci vivono direttamente che ricade il problema, ma è un po' su tutto il mondo. Quindi questo è uno dei passaggi poi anche fondamentali a livello di riscrittura, come dicevo prima, della mitologia, perché comunque contraddice un po' quelli che sono la maggior parte degli studi su queste popolazioni, che le vedono, sono state chiamate nel tempo società fredde, società lente, società che insomma arretrate, che comunque avrebbero fatto un percorso progressivo che li avrebbe portato alla loro emancipazione. Chiaramente non è così. Ecco, una delle cose stupefacenti del libro è la totale contemporaneità e anche attenzione che hanno queste culture e queste popolazioni rispetto a quello che hanno intorno, cosa che sicuramente diciamo da queste parti si è dimenticata completamente. E quindi c'è a partire un po' da questa consapevolezza che assume Tati Copenhaga nello specifico, ma poi di conseguenza tutto il suo popolo, inizia un percorso di lotta che lo porta appunto a essere in prima persona e a spingere anche molto tutta la popolazione a lottare per la difesa dei propri territori, ma a lottare anche per la difesa della propria cultura, che è una cosa molto importante e non è scontata, perché in Brasile, lo dicevi pure tu prima, ma ci sono una quantità di popolazioni che sono proprio scomparse totalmente, e con loro anche tutto il portato culturale, filosofico, estetico, che è davvero a parte interessante, ma anche insomma è stata una grossa perdita il fatto che molte di queste culture sono state andate completamente perdute.
Certo, non solo da un punto di vista accademico, no, di curiosità così antropologica, ma anche proprio per farci vedere altri modi di vivere, altri modi di pensare, di affrontare la realtà, di vivere la comunità, di vivere con l'ambiente circostante, no? Non è solo una questione, come dicevi tu, culturale, di curiosità.
Sì. Ecco, e a tal proposito, infatti, la nostra società, diciamo, è la società che si basa sulla scienza, che solo la scienza e lo studio può dare una risposta. E invece dal libro si evince che tutta l'attività sciamanica, questi loro incontri che hanno con questi spiriti della foresta, gli danno delle risposte concrete, reali, e cioè, che a me personalmente mi hanno lasciato di stucco per la capacità, la profondità che sono riuscita ad avere. Faccio qualche esempio. Prima appunto Davi ha lavorato con i bianchi e ci ha sbattuto, diciamo, il muso sulle varie contraddizioni, ha visto che tutto le loro parole erano false, che le loro maniere erano violente, che appunto pensavano magari anche solo quando sono arrivati lì i preti missionari, ha visto delle contraddizioni assurde, come per esempio non copulare, che invece poi loro lo facevano. E invece quando ha successivamente iniziato il suo percorso sciamanico, queste cose gli anziani, appunto suo suocero, già le sapevano, queste cose che i bianchi facevano nelle città, già ne erano a conoscenza e lo sapevano attraverso gli spiriti. Altre cose che appunto mi ha lasciato un attimo così di stucco sono proprio il fatto di come avverrà questa caduta del cielo, ovvero loro parlano appunto dell'attività estrattiva della perforazione del terreno che rilascia questi fumi tossici che andranno appunto a stravolgere, a far cadere il cielo, ad aprire un grossissimo buco da cui crollerà tutto quello che c'è sopra. E vabbè, poi ci sono anche altre suggestioni che adesso non mi dilungo, però quello che a me ha fatto proprio impressione è la loro capacità di analizzare il mondo senza uscire dalla foresta, appunto con questa attività spiritica che avviene attraverso questa polvere degli alberi, che adesso non pronuncio perché sicuramente la pronuncio male.
Allora, questa polvere degli alberi loro la chiamano Yakoana, no, questa è una parte sicuramente fondamentale del libro, cioè sono due cose: innanzitutto il loro modo di conoscere, quindi diciamo il loro approccio proprio alla conoscenza, da una parte, che è sciamanica, quindi tutto quello che riguarda la conoscenza, lo studio, fa parte comunque fondamentalmente di una cultura sciamanica che sta al centro delle loro società. E dall'altra parte, sì, tu dicevi rispetto al, diciamo, il loro dialogo continuo con gli spiriti, eccetera, che gli fanno vedere cose che stanno anche lontane dalla foresta. Devo dire anche a me, cioè, a noi che insomma, ci siamo approcciati ormai 3 anni fa, perché il lavoro di traduzione l'ho fatto insieme al nostro compagno, per fortuna, perché erano veramente lungo, se no. E, diciamo, è la cosa che un po' ci impatta di più, perché chiaramente anche io personalmente, come diciamo, siamo diciamo, un po' più avvezzi a un certo tipo di materialismo, chiamiamolo così, e sentir parlare di spiriti, persone che parlano con gli alberi, con le rocce, con i fiumi, con gli uccelli, con gli animali, eccetera, eccetera, non è proprio una roba, ecco, che si digerisce immediatamente, ma è molto interessante perché si tratta di, invece di pratiche ancestrali, quindi che si svolgono da secoli e che vengono portate avanti attraverso l'assunzione di allucinogeni. La ayahuana, praticamente il principio attivo di tutte queste sostanze sciamaniche è al 99% la ayahuasca, mescolata poi con altre sostanze, nel caso specifico con una corteccia di un albero, che comunque è un principio, hanno la ayahuasca in particolare, ha un principio attivo che il nostro corpo produce in 3 fasi della nostra esistenza, che sono la nascita, la morte e la fase REM. Quindi si tratta di una sostanza molto particolare e molto importante che già il nostro corpo produce. Loro potenziano questo, potenziano attraverso l'assunzione di allucinogeni questo stato, quindi uno di questi 3 stati. La fase REM, ricordiamola, è molto importante, si parla tantissimo di sogni in questo libro, e attraverso questo diciamo, portano avanti la loro conoscenza. È impressionante perché poi con uno studio un po' più approfondito si vede che persone che non si sono mai incontrate, che non hanno mai parlato tra di loro, hanno le stesse visioni. Quindi poi diciamo, non mi dilungo nella questione, diciamo, dell'ayahuasca perché sarebbe troppo lunga, però è un metodo di conoscenza, anche questo molto molto poco studiato, perché noi da queste parti o ci fanno sorridere queste cose oppure le approcciamo con un, diciamo, abbiamo un approccio un po' diverso, soprattutto su, per quanto riguarda droghe e medicine varie, è totalmente diverso. Quindi questo è il loro metodo di conoscenza, questo li porta a sviluppare delle teorie che poi loro, essendo una popolazione che non, adesso lo Yanomami è una lingua scritta, ma l'hanno scritta, diciamo, per comunicare con noi bianchi, se no è una lingua orale. Attraverso questo studio vanno di casa in casa, si raccontano delle storie e la conoscenza si dà in questo modo. Rispetto all'altra cosa che dicevi invece tu prima, è un'altra parte fondamentale del libro, diciamo, facevi riferimento a quanto è devastante l'industria estrattiva, soprattutto in quei territori là, e soprattutto la ricerca dell'oro. Anche su questo loro avevano già da prima una sorta di elaborazione sciamanica proprio su questo tema. Loro la chiamano Shavara, che significa, diciamo, tradotto per noi malattia o epidemia, elaborano sulle sostanze, quindi per esempio sui metalli pesanti, una profezia del tutto particolare. Loro, per esempio, nella loro mitologia dicono: questi metalli sono stati posti sottoterra dal loro demiurgo, che si chiama Omama, e devono restare lì perché sostengono il cielo, riescono a sostenere in piedi il cielo. Se continua questa attività estrattiva, il cielo non ha più sostegno e quindi potrà facilmente crollare di nuovo, perché all'inizio dei tempi il cielo è già crollato, secondo sempre la loro mitologia. Ecco, questo è un, diciamo, come dire, un racconto mitologico che però, diciamo, ci può sembrare strano, ma in realtà è molto concreto come approccio. Perché? Perché comunque, diciamo, che queste popolazioni sin dall'inizio dei tempi si erano rese conto che determinati tipi di attività erano comunque dannosi per l'armonia che c'è tra uomo e natura, fondamentalmente.
Certo.
E visto da questo punto di vista, col senno di poi, con tutto quello che abbiamo fatto noi esseri umani sul pianeta Terra, insomma, mi sembra abbastanza, cioè a me personalmente mi ha impressionato parecchio.
E infatti, a tal proposito, appunto prendendo l'ultima parte di questo discorso, loro dicono anche che, cioè, i bianchi non è che sono privi di spiriti, diciamo che tutti, sia dagli animali che tutte le popolazioni della terra, arrivano dalla grande madre, dalla foresta, poi sono stati via via sparpagliati, allontanati, e diciamo gli spiriti dei bianchi gli hanno insegnato la conoscenza degli oggetti, se non sbaglio un po'. Anzi, la conoscenza per l'utilizzo dei metalli. E è stato proprio poi questa conoscenza, appunto la merce, gli attrezzi che gli hanno presentato a creare il primo legame, il primo ponte tra la cultura quando sono arrivati sulla foresta, tra i bianchi e appunto i popoli nativi della foresta amazzonica. E quando sono arrivati, infatti, oltre i preti, gli hanno portato asce, gli hanno portato zappe, gli hanno portato maceti, e sono tutte cose che loro non avevano mai visto, e si rendevano conto di una potenza, di un'utilità incredibile, perché tutti gli utensili che avevano usato fino ad allora erano legno, derivati dal legno, dalla pietra,
Beh,
dalle
in
ossa degli
foresta il
animali.
metallo, in foresta il metallo non c'è proprio, diciamo, non lo usano le popolazioni, quindi quello che c'è è quello portato dai piani, questo
Esatto,
vale per tutte le.
e questo è stato proprio il primo modo per, diciamo, per avvicinarseli, per corromperli. Infatti si può dire che anche Davi sia stato attratto, e anzi per lungo tempo, durante la sua giovinezza, voleva diventare come i bianchi. Era proprio, cioè, gli interessavano gli occhiali da sole, gli interessava vestirsi e non restare nudo così. Ha lavorato anche in città, e tutto è partito appunto dall'utilizzo di questi utensili che, a dire, sono fondamentali adesso per la vita. E quindi ti volevamo chiedere qual è poi il rapporto che hanno gli Yanomami con la merce, appunto.
Appunto, allora, come dicevo prima, noi ci chiamano il popolo della merce, quindi già abbastanza esplicativo come cosa. Loro hanno un rapporto con le merci che per me è abbastanza particolare. Guarda, per spiegare questa cosa, un aneddoto, cioè che praticamente gli Yanomami, ma questo lo fanno anche altre popolazioni originarie indigene. Praticamente non conservano mai i beni di un morto, perché dicono a noi ci rattrista, i nostri veri beni sono le cose che ci dà la foresta, quindi le acque, i pesci, la selvaggina, gli alberi, tutti i frutti della foresta. Conservare le merci di un defunto ci rattrista perché è come se lo tenessimo in vita attraverso gli oggetti che lui ha utilizzato nella vita. Altra cosa è che, per esempio, uno dei valori supremi della società Yanomami è la generosità, il fatto che se tu possiedi due asce, per esempio, una la regali sicuramente, e se non la regali, quello che te l'ha chiesta si offende a morte, perché non ha senso non condividere alcuni oggetti che possono agevolare o comunque velocizzare o agevolare in generale il lavoro, per esempio, per la pestura di un orto o per la costruzione di una casa comune. Quindi questo è il loro rapporto che hanno con le merci e sono sin dall'inizio proprio incredibilmente colpiti in negativo ovviamente e a volte anche in positivo perché poi diciamo, molte di queste popolazioni sono andate in malora proprio grazie a queste merci che portate lì dai bianchi, che come dicevi tu, erano usati proprio come oggetti di scambio per, non so, ti do questi oggetti, magari dei pentoloni d'alluminio, delle cose anche banali, e mi fai stare qui a cercare l'oro per tot tempo senza creare problemi. Sono successe anche queste cose. Loro, appunto, sono colpiti dal tipo di rapporto morboso che noi abbiamo con le merci e lo legano molto a questo discorso sulla morte. Dicono, voi siete ossessionati proprio dalla merce perché ignorate la morte, cioè la morte che queste merci portano con sé. Nella elaborazione sciamanica della shavara, cioè delle malattie, le merci sono sempre presenti perché questo ha anche un'origine concreta, perché molte delle malattie che poi sono arrivate in foresta derivano spesso dai tessuti o dalla carta, dove comunque restano attaccati i batteri, eccetera, cose con cui queste popolazioni non sono mai state a contatto, e quindi il morbillo o altri tipi di malattie di questo tipo qua che si diffondono in questo modo sono state diffuse nella foresta grazie soprattutto alle merci, quindi loro ne hanno individuato da subito come qualcosa di molto pericoloso, e dicono fondamentalmente: voi siete innamorati delle merci, il vostro pensiero rimane imprigionato all'interno di questa di questi beni che non sono le cose più importanti, e un po' ci svelano quella che è un po' la nostra caratteristica antropologica, se si può dire così, che è quella appunto di essere molto egoisti, molto individualisti, molto avari, e questo appunto è in totale contraddizione e collisione con il loro approccio a queste cose.
Sì, beh, sicuramente è sotto gli occhi di tutti, insomma, le differenze che possiamo avere noi anche caratterialmente, no? Anche se non abbiamo delle merci in grande quantità, comunque spesso facciamo diamo espressione alla nostra avidità, all'egoismo, e ricerchiamo comunque di tenere stretto tutto quello che abbiamo, no? Senza capire che effettivamente, come anche dicono loro, un oggetto di nostro possesso, una volta che noi veniamo a mancare, non ha più senso che sia nostro, no? Per cui anche questo passaggio dei doni, al di là dell'eliminazione dei doni dopo la morte, ma anche questo passaggio continuo, questo scambio continuo di oggetti tra di loro, insomma, è molto interessante. Tu hai parlato appunto di malattie, ovviamente di colonialismo, chiaramente di ricercatori d'oro. Queste sono più o meno, anche dei missionari abbiamo parlato, sono più o meno le forme in cui i bianchi sono riusciti a contattare questa popolazione e ad approcciarsi a loro. Ovviamente il tempo è passato dal primo contatto con queste tra queste due popolazioni, diciamo, e lo stesso Davi ammette che, ad esempio, i giovani di oggi della tribù spesso sono molto corrotti, diciamo, perdono pian piano l'interesse e la volontà di rimanere nelle tradizioni della popolazione, e si fanno sempre più spesso intortare dai gingilli della civiltà occidentale, no?
Sì, sì, assolutamente. Ma guarda, adesso poi su questo il discorso è lunghissimo. Diciamo, partiamo che è più facile dall'attualità, perché il problema adesso, in questo momento proprio preciso, è tornato alla grande, soprattutto poi con le ultime vicende anche politiche che hanno interessato il Brasile, le elezioni di Bolsonaro, ma anche i governi precedenti non è che, insomma, abbiano fatto meglio. Chiaramente l'attualità politica del Brasile al momento è quella che è abbastanza disastrosa. Sono uscite molte cose proprio in questi giorni, anche interviste proprio a Davi Kopenawa su questo fatto, perché innanzitutto lui è che appunto, come hai detto, mi sembra tu prima all'inizio, ha fatto anche un tour qui in Italia, quindi abbiamo anche avuto modo di parlarci, di conoscerlo, ha raccontato di quanto lui stesso è proprio a rischio di vita, perché è una persona molto esposta, e in quei territori lì ci sono interessi immensi, e proprio delle corporazioni intere di persone che, insomma, hanno degli interessi enormi sull'Amazzonia per vari motivi, sono estrattori d'oro, grandi allevatori e grandi coltivatori, per capirci, che hanno un appoggio adesso impressionante anche in Parlamento, e che hanno comunque al loro servizio i cosiddetti pistoleiros brasiliani, che comunque sono, diciamo, mercenari pagati da grandi industriali che come, diciamo, lavoro principale fanno fuori i leader, i portavoce di queste comunità indigene. Purtroppo veramente solo l'anno scorso sono stati ammazzati tantissimi, quindi, diciamo, lui è molto preoccupato di questo, quindi la situazione adesso anche nei territori Yanomami sta tornando ad essere devastante. Sono ricomparse delle malattie, ne sono comparse delle nuove, come per esempio l'HIV, che per loro, come potete immaginare, è una roba gestibile proprio da questi punti di vista, e chiaramente sì, la situazione, ripeto, adesso è drammatica, lo è stata nel tempo, ci sono stati miglioramenti, perché poi a un certo punto gli Yanomami, attraverso le lotte, sono riusciti a farsi demarcare un territorio quindi diciamo a farselo omologare dallo Stato brasiliano, ma come diciamo si può immaginare facilmente è un territorio che si trova in uno dei punti più inavvicinabili della foresta amazzonica, quindi sia anche incontrollabile dal loro punto di vista, quindi le invasioni di questi cercatori d'oro continuano. Quella più grande c'è stata più o meno nella metà degli anni 80, tipo 85-86, se volete vi do proprio dei numeri per farvi capire. Per esempio nell'89 nella regione abitata degli Yanomami c'erano tra i 30 e i 40 mila cercatori d'oro, che serviti da 82 piste d'atterraggio clandestine, 150 siti per il lavoro per l'estrazione dell'oro, quindi erano praticamente tutti circondati da queste persone. Ovviamente la ricerca dell'oro è totalmente dannosa per qualsiasi territorio, per loro in particolare, perché da quelle parti si cerca nei letti, nei corsi d'acqua, e la ricerca dell'oro prevede comunque poi un processo chimico che include il mercurio per separare l'oro dalle altre impurità, e il mercurio va a finire direttamente nelle acque che queste popolazioni usano per vivere, bere, lavare, tutto, e quindi l'impatto è devastante.
Sì, infatti la questione dell'oro è ampiamente trattata nel libro, ma è anche emblematica della semplicità con cui Davi riesce a esprimere le proprie opinioni verso questo tipo di attività estrattiva, e poi una semplicità che caratterizza anche bene tutto il libro, cioè riesce ad andare in profondità però comunque con una semplicità quasi sbalorditiva. Ad esempio sull'oro non riesce a spiegarsi che cosa ci trova il bianco a passare la vita intera a cercare l'oro e a devastare tutti i territori per esso, ad esempio ponendo la domanda: ma perché lo mangiano? No, questa semplicità che effettivamente lo caratterizza è molto molto affascinante. Rispetto, oltre al rapporto uomo-ambiente, una differenza sostanziale tra l'uomo occidentale e lo Yanomami, o comunque diverse anche popolazioni indigene simili a loro, è il concetto di altro animale, no? Nella società occidentale siamo abituati a considerarci come esseri umani al di sopra di tutte le specie viventi, e in base anche a delle concezioni scientifiche abbastanza discutibili, che cambiano a seconda delle epoche che passiamo, c'è sempre una giustificazione per appunto giustificare il nostro dominio sull'altro essere vivente, causando poi tutto lo sfruttamento animale che conosciamo bene. E se vuoi invece spiegarci qual è la visione degli altri esseri viventi all'interno della cultura Yanomami, perché ci può far insomma riflettere parecchio.
Ah, questo sì, devo dire anche una delle parti più complicate, perché qui scendiamo in un campo diciamo anche filosofico abbastanza complesso, però in due parole, innanzitutto si parte dal presupposto che la nostra cultura in generale nasce da un peccato originale, l'hai detto tu prima, cioè la separazione dell'uomo dalla natura, ma questo dall'antica Grecia ad oggi, questo è un dato per noi assodato, il fatto che comunque già l'indicazione dell'uomo viene indicato sin da proprio dai classici come l'animale razionale, quindi c'è una contraddizione proprio alla nascita, appunto siamo animali ma siamo razionali, quindi in qualche modo ci mettiamo al di sopra del mondo animale perché lo sappiamo guardare attraverso la ragione da un punto di vista che è superiore. Chiaramente noi diamo questo per scontato, non è così, cioè per circa metà del mondo, per la metà delle filosofie del mondo, che non sono quelle occidentali, diciamo del cosiddetto primo mondo come piace dire a tanti, non è una cosa così scontata, e questa è un approccio proprio filosofico che riguarda tutte le popolazioni, guarda, la maggior parte, veramente le percentuali altissime delle popolazioni, soprattutto amerindie, che hanno una cosmologia e anche un mito della creazione che praticamente sta agli antipodi del nostro, perché sempre provando a sintetizzare, all'inizio per noi all'inizio Dio crea la natura e poi ci mette alla fine l'uomo, no? Come diciamo, come compimento di questa creazione, mentre per queste popolazioni qui, quindi anche gli Yanomami, all'inizio tutto era umano, nel senso che tutti gli esseri, tutto quello che esisteva, tutti gli esistenti sulla Terra erano persone, cioè da identificare come persone. Questo significa che poi nelle varie culture ognuno ha la sua, diciamo, caratteristica, però poi c'è stata una grande trasformazione e quello che prima era, diciamo, persona è diventato poi, si è fermato nella forma che lo vediamo attualmente. Quindi il giaguaro, quello che vediamo come giaguaro era una persona che è diventata giaguaro, quello che vediamo come pietra era una persona che è diventata pietra e così via dicendo. Questo implica che nel rapporto che c'è tra un essere umano e una roccia, un fiume, un giaguaro o qualsiasi altro esistente sulla Terra, c'è un rapporto pari a quello che noi abbiamo o dovremmo avere tra i nostri simili. Non c'è nessuna differenza, diciamo, gerarchica tra gli esistenti sulla Terra. Ovviamente questo cambia in maniera totale l'approccio alla conoscenza, innanzitutto perché per noi la conoscenza è una questione che si dà per dominazione, cioè noi riusciamo a conoscere una cosa solo nel momento in cui abbiamo la possibilità di controllarla e dominarla, mentre per loro la conoscenza si dà tutto attraverso l'armonia, ovvero il fatto di riconoscere nell'altro, diverso dalla tua specie, la parità di dignità, di esistere o comunque di vivere allo stesso modo e nella stessa misura. Questa è diciamo, la base culturale fondamentale da cui poi partono poi tutti gli altri ragionamenti, che anche questa mi sembra abbastanza importante. Aggiungo che è una anche a livello accademico è un qualcosa che sta uscendo proprio questo tipo di studio qui negli ultimi anni, 10-20 anni, ci sono degli studi molto interessanti su questo, tant'è che si parla di prospettivismo, multinaturalismo, che fanno notare proprio questa cosa, perché fino ad ora queste società erano state classificate come animiste. Animiste vuol dire che loro, visto che appunto hanno questo approccio così armonioso nei confronti di tutti gli esistenti, gli antropologi che andavano là dicevano no, questi sono un po' strani, danno un'anima a tutto. Ecco, più o meno ovviamente lo sto sintetizzando come meglio riesco e insomma, se non si è capito qualcosa richiedetemi, però più o meno è questa la cosa. E classificarli come animisti ti degrada, tipo vabbè, appunto, come ho detto prima, sono delle persone che danno un'anima alle pietre perché ancora non hanno capito dove è il luogo vero dell'anima. Questo gli dicevano i missionari quando andavano là, per questo si arrabbiavano con loro, no, non tutto ha un'anima, noi abbiamo un'anima, poi le altre cose no, perché proprio perché c'è questo eccezionalismo dell'essere umano. Chiaramente per loro, che con tutte queste cose, soprattutto durante le sedute sciamaniche, loro parlano attraverso gli spiriti con tutta la foresta, è qualcosa di inaccettabile.
Ecco, a proposito poi di scontro di civiltà, appunto, abbiamo visto che ci sono tante, intanto nel loro modo di vivere, tante stanze che a me ricordano così un po' anche il pensiero anarchico, se pensi appunto alla cultura del dono, dello scambio, ma anche all'educazione dei bambini, che appunto non è un'educazione, ma è un lasciare libertà, lasciare che essi si esprimino, sperimentino e vivano la loro vita così. E poi, soprattutto, è una civiltà questa che non conosce la povertà. Davi, quando è stato a New York e vede i primi poveri, è rimasto totalmente allibito. Non puoi, pensava fosse inaccettabile che c'è certa gente che muore di fame mentre tutto attorno è un pullulare di merce e robe in avanzo, diciamo. Non ha il concetto del peccato, quindi non è che le tue azioni sono giuste o sbagliate secondo una morale imposta da altri che non siano al di fuori della tua famiglia, della tua tribù, insomma. E poi è soprattutto una civiltà senza guerra. Questa è una cosa che torna spesso, non nel senso che non è che discrimina la violenza è parte integrante della società, cioè si va a caccia, ci sono anche scontri e uccisioni con tribù avverse, però no, cioè il concetto di guerra che abbiamo noi con bombe che cadono a tappeto così alla cieca su tutti e tutto non esiste, viene colpito l'autore di un'uccisione, quindi viene colpito il guerriero e così. E quindi sì, ti volevo un po' appunto chiedere se appunto questo scontro di città, questa cosa potrà, ora che tutti i popoli dell'Amazzonia hanno preso una determinata coscienza su chi è il vero nemico, ovvero i bianchi, si potranno riuscire a creare dei gruppi di resistenza, appunto di creare quasi un'identità che non sia unica ma unita?
Ma guarda, allora, su questo, cioè, sui gruppi di resistenza o cose varie, devo dire che anche per me è stata una scoperta molto interessante. Comunque sono decenni che queste popolazioni lottano per la loro sopravvivenza e non solo. Quindi comunque c'è una forte consapevolezza, come dicevo prima, non solo del ruolo che loro hanno per difendere se stessi, ma proprio del ruolo più totale che ha il loro pensiero e il loro approccio rispetto a quello che sta succedendo al mondo in questo momento. Ovviamente va fatta una parentesi, immagino sia un po', come si dice, che lo sappiano un po' tutti e tutte, il fatto che ci troviamo in una situazione termoplanetaria praticamente senza precedenti. 3 anni fa si sono riuniti a Parigi i leader mondiali per negoziare un nuovo accordo su come contrastare il cambiamento climatico e come insomma contrastare la diciamo l'imminente distruzione del pianeta Terra a cui andiamo incontro, e i risultati sono tuttora abbastanza imbarazzanti. Cioè ci si danno delle indicazioni di massima, misure urgenti dicono, ma che poi comunque nessuno si impegna a seguire. Guarda, basta dire che i paesi, quelli più, diciamo, quelli più progressisti da questo punto di vista, quelli che fanno un po' la voce più tenera, che dicono no, bisogna cambiare le cose, bisogna andare verso un'economia green, bisogna insomma fare tutta una serie di passaggi che portano il nostro modo di produzione ad essere sempre più sostenibili per l'ambiente, sono, lo dico veramente col senno, questa cosa, veramente tutte stronzate, perché pensate proprio a questi paesi, mentre appunto, che ne so, la Gran Bretagna, che fa la voce grossa su questo, sta spingendo in maniera impressionante sul fracking, la Norvegia, che è uno dei paesi più ecologici, o almeno così si racconta, sta esplorando l'Artico per cercare il petrolio e lo fa con un'invasività incredibile, il governo tedesco sta abbattendo tutta la foresta di Hambach per scavare il carbone, tra l'altro uccide anche persone e compagni, quindi insomma sappiamo quello che sta avvenendo, quindi la situazione è questa, e lì c'è una sacca di resistenza, parlo in questo caso dell'Amazzonia nello specifico, abbastanza forte e che dura ormai da tanto tempo, quindi assolutamente sì, è una cosa in atto. Il problema è e anche il sostegno, il poco sostegno che queste popolazioni hanno anche sia territorialmente ma a livello internazionale. Ci sono diverse situazioni anche mondiali, tipo penso a ONG grandi come Survival International, che io personalmente guardo sempre un po' di sospetto così all'inizio, però devo dire che avendo anche un po' conosciuti, fanno un lavoro quantomeno di controinformazione e spesso anche proprio su questi territori, che è abbastanza importante. Ce ne sono varie sparse soprattutto per il Brasile, la maggior parte, e questo è molto interessante, sono proprio delle popolazioni indigene, e quindi sì, assolutamente sì, c'è un movimento di resistenza lì che è impressionante. Tra l'altro anche qui gli Yanomami sono in qualche modo considerati un po' come una delle popolazioni che ha anche cambiato il metodo di lotta e di guerra contro i bianchi, perché fino agli anni 60, inizio anni 70, i combattimenti, cioè molte di queste popolazioni sono scomparse, soprattutto quelle a forte cultura sciamanica. i combattimenti erano tutti impari, facevano molta fatica a resistere ad attacchi organizzati con i mezzi che hanno a disposizione gli eserciti, per esempio, ma questo insomma, è anche intuibile. Però man mano nel tempo hanno elaborato strategie, anche tattiche, sia di guerra ma anche culturali, per contrastare l'avanzata dei bianchi in determinati territori. Quindi io dico sempre di guardare con tantissima attenzione anche alle pratiche, al modo di organizzarsi che hanno, perché c'è molto da imparare, secondo me, da questo. E poi, rispetto a quello che dicevi della guerra, vi dico solo una cosa, che la popolazione di Yanomami è stata, fino a questo libro praticamente, che ha un po' cambiato la narrazione su di loro, era considerata come la popolazione quella dello stato di natura, cioè erano considerati dei guerrieri, perché di fatto loro sono una popolazione guerriera. E c'è un capitolo molto bello del libro che si chiama Da una guerra all'altra, in cui loro spiegano il loro concetto di guerra e quello che hanno visto, che è il nostro concetto di guerra. Loro dicono: sì, a noi ci dite che siamo dei guerrieri perché, per esempio, loro hanno delle pratiche che dal nostro punto di vista sono considerate cannibali, ovvero mangiano in seguito a dei rituali di guerra che hanno, mangiano le ceneri dei guerrieri che hanno ammazzato. Quindi questa roba ovviamente ha fatto, come dire, impressione a tanti ricercatori, tante persone che sono state lì, e dicono: vabbè, ci dite a noi che siamo, insomma, delle persone molto violente, che ci mangiamo tra di noi e che ci ammazziamo tra di noi, perché la guerra è un metodo di regolamentare i rapporti sociali tra di loro. La guerra nel senso, come meglio dicono loro, il guerreggiare, cioè il fatto che alcuni contenziosi all'interno delle comunità si risolvono attraverso lo scontro. Questo, diciamo, fa parte in maniera molto integrante e forte della loro cultura. Ma poi, quando hanno visto che cos'è la guerra per noi, dicono: sì, però, cioè, noi non ci sogneremo mai di, non so, lanciare una bomba e ammazzare non so, migliaia di persone, ad esempio. Quindi chiaramente le differenze sono immense, e dicono, giustamente ci dicono: attenzione, perché ci sono guerre e guerre, ci sono guerre che distruggono totalmente una popolazione e un territorio, e ci sono guerre come quelle che facciamo noi, che hanno un'entità, una portata completamente diversa.
Sì, giusto. Sì,
Questo anche sulla violenza, come dicevi tu prima, no? Sì, perché poi, esatto, qua c'è una retorica sulla violenza che cioè, vedi uno che muore per strada, non è violento, poi, non lo so, mandi una persona a fanculo, fate il termine, e allora sei un violento, o tante altre cose. Abbiamo sicuramente un concetto molto particolare di violenza, e per esempio l'incontro con lui te lo fa notare tantissimo. La cosa che dicevi tu, quando lui è andato a New York per la prima volta, cioè comunque era, anche quando il tempo che siamo stati con lui era un continuo, cioè proprio, era proprio impressionante il fatto che c'è una persona per terra a chiedere dei soldi, che sta evidentemente male, che ha bisogno, insomma, di qualcosa, e che nessuno faccia niente, cioè che tutti passano così senza nemmeno accorgersene. Per esempio, un'altra cosa che proprio lo colpiva particolarmente, sempre in negativo, era il fatto che noi per curarci dobbiamo pagare, per esempio, no? Perché chiaramente in una società sciamanica lo sciamano è anche un curatore, quindi il fatto che tu per poterti curare, se hai un problema, devi fare tutta una trafila burocratica e poi pagare, e poi eccetera eccetera, tutto quello che avviene per noi, insomma, per disgraziatamente ci ammaliamo, è una cosa che, cioè, per lui completamente fuori dalla comprensibilità.
Esatto, sì. E a tal proposito, sempre parlando di violenza, proprio per riaggiornarci così con le ultime notizie fresche, ieri appunto a Davos ha parlato Bolsonaro, gli hanno chiesto un po' appunto della foresta amazzonica, lui ha parlato solo ed esclusivamente di lavoro, di aiutare chi creerà posti di lavoro. E ricordiamo anche che oggi appunto il presidente brasiliano incontra Conte, qui il presidente italiano, quindi chissà cosa ne verrà fuori.
Questo è, diciamo che, come dicevo prima, questo è tutto un altro capitolo che staremo un po' a vedere. Sicuramente allora, innanzitutto c'è molta retorica anche su questi governi, eccetera. In realtà, cioè, parlo nella fattispecie di Bolsonaro, che da queste parti viene un po' descritto come il Trump un po' più esotico, non so bene come definirlo, che da una parte è anche vero, visto un po' le esternazioni che fa, eccetera. Dall'altra c'è un preciso progetto che mira proprio all'Amazzonia, che è cominciato già qualche anno fa e che adesso si sta, a livello soprattutto burocratico e politico, si sta mandando avanti molto velocemente, che è quello proprio di totale ristrutturazione, di riarticolazione totale del sistema amazzonico attraverso politiche di occupazione territoriale, gestione demografica e di ridistribuzione degli spazi, promossi dagli Stati Nazione. Il Brasile gioca un ruolo cruciale in tutto questo, perché buona parte, cioè, buona parte dell'Amazzonia si trova in Brasile. E quello che è successo adesso, una delle mosse davvero importanti che ha fatto Bolsonaro, è che ha praticamente abolito o quasi totalmente la FUNAI. La FUNAI è la Fondazione Nazionale per la Protezione degli Indies, che ha un nome terribile, però nel tempo ha giocato un ruolo importante soprattutto in foresta. Tra l'altro David Copenaua nel libro, insomma, ne parla tantissimo di che cos'è questa FUNAI, anche della sua contraddittorietà nel tempo. Lui ha lavorato come interprete proprio per la FUNAI. Comunque si tratta di una serie di organismi che si trovano lì in foresta e che in qualche modo provavano a garantire quello che da Costituzione brasiliana dovrebbe essere garantito a queste popolazioni, perché c'è una, sono stati aggiunti degli articoli speciali per quanto riguarda l'India. L'interesse dei governi è quello di far diventare questi indigeni cittadini poveri, ovviamente, perché immaginate che uno dalla foresta passa una vita in città, solo il tempo di adeguamento è complesso e comunque lunghissimo. Cittadini poveri da poter controllare, gestire, insomma fare tutto quello che sappiamo benissimo, perché ce lo fanno a noi tutti i giorni. E questo è il progetto a lungo periodo. Su delle popolazioni ci sono riusciti, per fortuna c'è questa grossa sacca di resistenza. E l'altro progetto grosso è proprio di occupazione territoriale, perché in Amazzonia comunque ovviamente c'è una ricchezza impressionante, e quindi si sta giocando ormai da qualche anno una retorica, cioè addirittura si sta ribaltando il discorso. Quello che dicono questi soprattutto grandi industriali, poi appoggiati da politici come Bolsonaro, che non sta là per caso, dicono, cioè, la loro retorica è questa: dicono, vabbè, però gli indigeni non possono tenere per sé la ricchezza del territorio, perché queste sono terre comuni brasiliane, quindi sono di tutti, quindi non la possono tenere solo per loro questa ricchezza, quindi se ne stiano tranquilli, noi prendiamo quello che dobbiamo prendere e loro li faremo vivere in degli accampamenti o in qualcosa, cioè insomma garantiremo il fatto che riusciranno a vivere. Ovviamente quanto è ridicolo questo tipo di discorso, per tutto quello che ci siamo detti fino adesso si capisce da solo, però l'operazione è questa. Bolsonaro, dicevo, abolisce praticamente di fatto la FUNAI, questo organismo qui, e concede tutto questo, tutte le decisioni che verranno prese sull'Amazzonia al Ministero dell'Agricoltura. Il Ministero dell'Agricoltura c'è una tipa che si chiama Teresa Cristina, che è praticamente una dei capi massimi o comunque degli esponenti principali della lobby degli agroindustriali all'interno del Parlamento brasiliano. Quindi immaginiamo che già sta succedendo a breve, ripeto, già lo stanno facendo, l'hanno già fatto, si danno delle concessioni molto larghe a questi personaggi qua, soprattutto a queste industrie, e quindi addirittura con le concessioni potranno fare un po' della foresta amazzonica un po' quello che vogliono. Quindi la situazione per loro è drammatica, ripeto, con tutto quello che poi questo si porta dietro, perché questo ci sono tutta una serie di città limitrofe, piccole città anche, che sono quelle, gli ultimi avamposti prima della foresta, che sono dei posti, un far west appunto, parliamo di città fantasma in cui si vende oro, si smercia alcol per chi poi va a lavorare in foresta, situazioni insomma agghiaccianti, e questi grandi industriali protetti da questi pistoleros che fanno un po' quello che vogliono. Questa è la situazione attuale, che con tutta, con una probabilità molto alta peggiorerà insomma, nel futuro prossimo.
Sì, infatti ovviamente non possiamo leggere chiaramente il futuro, però diciamo la loro storia assomiglia molto a quella di tante altre popolazioni, come dicevi tu, e quindi se non ci sarà una resistenza ancora più forte e un supporto anche da parte nostra, perché no, allora insomma è facilmente prevedibile che verranno così schiacciati se la situazione non cambia. E sempre parlando della nostra insomma del nostro impegno in questo tipo di supporto e solidarietà, penso che sia importante non solo per il loro futuro, ma anche per noi stessi, cioè per ribaltare e decostruire completamente quello stereotipo che abbiamo di popolazioni arretrate, no? Perché come abbiamo già capito, insomma, qui in Occidente ci consideriamo i migliori e i più progrediti, e quindi mettere in discussione ancora una volta il concetto di progresso e sicuramente non pretendere di assomigliare a loro in tutto e per tutto, però mantenerli come ispirazione, come suggestione per una vita più in armonia e più liberata sicuramente è fondamentale. Adesso sono le 18:20 quasi, quindi tra poco noi dobbiamo chiudere. Ti chiedo solo un'ultima domanda, se ci sono ancora in previsione presentazioni del libro.
Guarda, credo di sì, ma non so bene dove e quando, però sicuramente sì, insomma, ne abbiamo fatte già diverse anche lì al nord, però credo che qualcun'altra la replicheremo. Non saprei dirti quando.
Ok, va bene, allora magari aggiorneremo poi noi quando scopriamo qualche data.
No, perché poi è importante, soprattutto appunto, poi a parte, poi è bello parlare del libro, io figurati lo farei per ore, però ecco appunto, secondo me è importante parlarne anche in questo tipo di situazioni qua, come insomma la vostra trasmissione, o anche portare avanti ragionamenti tra compagni e compagne, perché appunto senza folclorizzare questa roba, nel senso senza pensare di diventare indigeni dell'Amazzonia o robe del genere, che poi sfociano in qualcosa secondo me di poco interessante, però sicuramente già conoscere questo tipo di culture, questo tipo di approcci qua è importante per noi anche per i nostri ragionamenti. Cioè, ci sarebbe tantissimo da dire, per esempio, su come si organizzano queste società, su come appunto portano avanti anche nel quotidiano la vita. Ho tante esperienze che appunto fanno parte anche, o comunque possono toccare anche un patrimonio più nostro. Quindi secondo me è assolutamente sì, da parlarne, e poi i modi anche per appoggiare di fatto le lotte di queste popolazioni ce ne sono diversi, ce ne sono tanti anche da qui, quindi assolutamente sì.
Sì, infatti queste sono un po' le motivazioni che ci hanno spinto, insomma, a chiamarti a parlare di questo libro anche qui ai microfoni. Quindi noi ti ringraziamo e speriamo di risentirci, e a presto.
Vai, a presto, grazie,
ciao.
Un abbraccio.
Buona giornata.